Radio Radicale, un nuovo appuntamento con ADAPT, l'associazione per gli studi comparati internazionali sul diritto del lavoro e le relazioni industriali. E come ogni martedì abbiamo scelto anche un tema da approfondire. Questa settimana parleremo di economia della condivisione, di sharing economy. Ovviamente è un fenomeno che iniziamo a conoscere per gli indubbi vantaggi in tanti settori, il volume d'affari, meno conosciamo invece le implicazioni e l'impatto che questa nuova economia avrà a livello giuridico, soprattutto nel mondo del lavoro, sulla contrattualistica. Vogliamo capire appunto quali saranno in questo senso le prospettive. Parleremo di tutto questo con Emanuele Dagnino, collaboratore di ADAPT. Ben trovato.
Grazie, buona giornata.
Emanuele Dagnino si sta proprio occupando di questi aspetti. Che cosa ne sta venendo fuori, soprattutto in un momento in cui di questo si parla molto per alcuni casi eccellenti come Uber, ma anche tanto altro? Proprio nelle scorse ore c'è stato un lungo servizio su Report proprio dedicato a questo nuovo, anzi ormai non proprio nuovissimo fenomeno, e al volume d'affari davvero gigantesco, e come questo sta cambiando anche non solo la vita, la qualità dei servizi per i consumatori, ma anche la qualità e il modo di gestire il tempo di chi appunto si impiega in nuovi tipi di lavori.
Allora, sicuramente, come dicevi, il tema è molto molto caldo, quindi i profili da affrontare sono anche in divenire, per cui è difficile fare una riflessione sulla sharing economy rispetto a molte tematiche, però è una riflessione che assolutamente è necessaria per poter affrontare anche in termini di futura sostenibilità sociale di un modello economico che sta in un certo senso sconvolgendo alcune delle abitudini, io lo guardo dalla prospettiva del lavoro ma anche nel senso dei consumatori, quindi profondi cambiamenti che si stanno verificando, e si deve studiare la materia per riuscire a capire come affrontare i futuri sviluppi. Una prima questione sicuramente da affrontare è quella di tipo definitorio, perché sotto il termine di sharing economy si fanno rientrare fenomeni che sono tra loro molto diversi. Sì. In una definizione abbastanza ampia di questo concetto, di questa espressione, si deve far rientrare qualsiasi tipo di modello economico fondato sulla condivisione di risorse sottoutilizzate, siano essi beni materiali, spazio, competenze oppure anche solo il tempo, permessa dall'incontro tra chi di queste risorse è in possesso e chi invece cerca un determinato tipo di bene o un servizio. Questo incontro è permesso da piattaforme, Uber è un caso, è una piattaforma che permette l'incontro tra chi cerca un trasporto e chi può sfruttare la proprietà di una macchina e il fatto di avere una patente, saper guidare e avere del tempo per poter trasportare altre persone. Quindi l'incontro tra domanda e offerta avviene, è mediato da una piattaforma che rende il tutto più veloce e più facile. Questa condivisione quindi può essere sia di beni che di servizi. Nel momento in cui ad essere condiviso un servizio siamo di fronte a delle prestazioni lavorative, quindi c'è il tema del lavoro, della sharing economy. Quale tipo di lavoro viene promosso alla sharing economy è forse il tema del futuro. Sì. Il dibattito italiano fino a questo momento si è concentrato più che altro sulle questioni relative al consumatore e rispetto al lavoro, sui contrasti che sono sorti per l'ingresso in determinati settori. Il settore dei trasporti è un esempio con Uber, ma anche il settore per esempio alberghiero, un altro settore è stato molto colpito dalla sharing economy, e quindi si è andato a vedere si è andato a parlare, più che altro la discussione si è concentrata sugli effetti su questi settori.
Banalmente anche solo la concorrenza, le licenze, il costo delle licenze già sostenute da chi deteneva in qualche modo un certo monopolio, ecco, su quel tipo di servizi.
Quindi il discorso italiano si è concentrato su questo, e all'inizio anche il discorso internazionale. però guardando agli ultimi sviluppi del dibattito a livello internazionale, soprattutto americano ma anche fuori dagli Stati Uniti, c'è stata una diversa, un cambio di passo, si può dire, nella riflessione rispetto al tema del lavoro, per cui adesso come centrale si sta incominciando a vedere anche il tema della forma di lavoro che è permessa a queste piattaforme.
E io volevo farti una domanda proprio su questo aspetto, perché l'impressione è che la tendenza anche a livello internazionale sia quella ormai di vedere soprattutto persone in realtà di ogni età, perché non è solo un fenomeno che riguarda le giovani generazioni. Anzi, paradossalmente, in alcuni casi questo fenomeno tocca anche persone vicine o che hanno superato l'età pensionabile. E spesso nascono come impieghi part-time, saltuari, di integrazione al reddito, possiamo chiamarlo così.
Sì, sicuramente questo è uno dei fenomeni, assolutamente.
Però poi in realtà si vede che cambiando le tutele sul lavoro, questo diciamo in senso lato, perché anche il mercato del lavoro italiano sta cambiando, c'è chi magari preferisce combinare non tanto più il posto fisso, il posto stabile, magari combinando più lavoretti, però magari arrivando a raggiungere delle cifre considerevoli e con un impiego di tempo più flessibile e più adatto alle proprie necessità. Almeno questo è quello che si evince da molti reportage, da molti servizi che sono stati dedicati a questo tema.
Sì, il discorso diciamo che si divide sempre tra i pro e i contro e le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie. Recentemente è uscito un articolo su Wall Street Journal che poneva questa domanda a due esperti della tematica: la sharing economy è in grado di creare buoni posti di lavoro? E quindi poi in base all'approccio, alla prospettiva che si ha sulla tematica, si può rispondere a questa domanda. Mm-hmm. L'idea è capire quali siano le caratteristiche però di questo lavoro, più che saper rispondere se è buono o cattivo il lavoro che viene creato, capire le caratteristiche per poi poterlo affrontare. Sicuramente tra le caratteristiche c'è quello della flessibilità che per molti lavoratori è diventato un importante bene, quindi si va a cercare quella forma di lavoro per poter gestire meglio determinate dinamiche magari familiari. Dall'altro lato, il tema che ponevi dell'età dei soggetti che partecipano alla sharing economy ci parla anche di un altro fenomeno, cioè quello di una inclusione nel mercato del lavoro di soggetti che per un determinato periodo di tempo si trovano esclusi,
certo.
E quindi attraverso queste forme di lavoro che, per le quali ci sono delle barriere risibili, perché sono quelle dovute semplicemente al possesso del bene che permette quel determinato servizio, nel caso di Uber una macchina, una patente, quindi sono barriere rispetto ad altri ambiti molto meno forti. Quindi dal lato degli aspetti positivi sicuramente si sottolineano questi aspetti. Dal lato degli aspetti negativi si parla però di una precarizzazione del lavoro, perché si parla di lavoro on demand. Mm-hmm. Il soggetto che partecipa su una piattaforma fornendo un determinato servizio lavora quando il suo lavoro è richiesto, non ha possibilità.
Però questo non è così anche per tutti i liberi professionisti, in fondo.
Certo, ma infatti un tema è quello della diffusione del lavoro autonomo attraverso queste forme di microimprenditoria e forme di microimprenditoria che hanno il problema di sostenere i costi che non vengono più sostenuti da un datore di lavoro, perché la piattaforma non si configura come un datore di lavoro, seppur dobbiamo vedere che negli Stati Uniti i primi casi che si incominciano ad affrontare in tribunale vogliono riportare il lavoro, per esempio, degli autisti di Uber sotto la categoria del lavoro subordinato con Uber come datore di lavoro.
Certo.
Ci sono due casi in California adesso paralleli con Lyft e Uber rispetto a questo tema. Però sì, l'idea è che c'è un aumento del lavoro autonomo, ma il lavoro autonomo con bassissimi introiti, bassissimi ingressi, perché dall'altro lato chi va a sottolineare gli aspetti negativi, va a vedere come questi costi vengono sopportati a fronte di entrate che non sono così sostenute, quindi se attraverso queste forme di lavoro non si stia diffondendo lavoro in realtà con bassi, bassi salari e quindi difficoltà anche da un punto di vista economico.
Certo.
Questo richiama anche una diversa prospettiva a livello legislativo sulle forme di assistenza al reddito.
Certo.
Per cui se il lavoro sulla piattaforma è visto come una forma di integrazione al reddito è un discorso, ma se il lavoro sulla piattaforma è un lavoro svolto full time, si pongono anche diversi problemi a livello di integrazione del reddito nel momento in cui la domanda non è così alta.
Certo, poi questo peraltro ha anche ulteriori notevoli implicazioni, per esempio sul discorso della tassazione, quindi anche gli introiti per lo Stato, però per contro anche degli aspetti positivi, cioè per esempio che alcuni tipi di servizi spesso venivano già fatti in modo così, ecco, autonomo, ecco, senza licenze particolari e a nero fondamentalmente, invece queste piattaforme hanno avuto almeno il merito indubbiamente di far emergere o servizi e quindi far incontrare domande offerta o anche di far emergere fenomeni che altrimenti sarebbero rimasti totalmente sommersi.
Certo, questo è sicuramente un tema.
E il tema è, per esempio, nel caso di Uber, Uber è un sistema di passaggi condivisi fondamentalmente che in parte sovrapponibile alla BlaBlaCar, in parte potrebbe essere sovrapponibile al servizio che viene reso dagli NCC o dai taxi, in parte invece è completamente diverso, però non per questo, anche quando non esisteva Uber non esistevano forme di abusivismo in questo senso.
Certo, questo sicuramente è un altro tema. Il tema ancora più collegato al lavoro è il fatto che l'aumento di lavoratori che prestano il loro servizio sulla piattaforma e quindi sostanzialmente in forma autonoma vuol dire anche una progressiva fuoriuscita dal sistema di tutele del lavoro,
certo,
che è un sistema di tutele fondato sul lavoro subordinato. Quindi in questo senso la diffusione di un lavoro di questo tipo richiede anche una riflessione dal punto di vista,
certo,
dei margini e dei confini del diritto del lavoro e quindi come ripensare le tutele per assicurare condizioni di lavoro che siano socialmente sostenibili e che siano uguali per tutta la platea di lavoratori, dato che ci sarà questo aumento sostanziale, come già avvenuto, come già si osserva, del lavoro autonomo.
Un'ultima postilla, proprio flash prima di salutarci. Tu citavi l'articolo del Wall Street Journal sul fatto, diciamo, il quesito se la sharing economy crei o meno buoni posti di lavoro. Però io mi concentrerei anche su questa domanda che rimarrà evidentemente aperta e magari ci torneremo prossimamente, su che cos'è oggi un buon posto di lavoro.
Certamente, questo assolutamente è il tema. È il tema e deve essere affrontato in diverse sedi.
Perché magari non è quello che pensavamo 15 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa.
Certamente questo sicuramente. Infatti è uno dei profili che viene affrontato dicendo cos'è il concetto di buon posto di lavoro, se
il concetto di tempo oggi,
se la flessibilità è il nuovo paradigma del buon posto di lavoro, certamente si fanno degli enormi passi avanti grazie a questo tipo di economia.
Certo.
Se la stabilità delle entrate, se il buon posto di lavoro è quello che assicura un salario fisso a fine mese su cui io posso fare affidamento, allora bisogna farsi determinate domande. Quindi la differenza è una differenza sicuramente anche di impostazione culturale rispetto,
certo,
al concetto di lavoro.
Certo.
È un lavoro che cambia, dobbiamo avere, infatti per questo dicevo che la riflessione va portata avanti su più piani e in diversi e in più sedi, ci vogliono mezzi culturali, formativi, anche una formazione a saper portare avanti una forma imprenditoriale, perché non è una formazione che viene data sostanzialmente, quindi non tutti possono essere in grado di portare avanti un'attività in forma imprenditoriale o in forma autonoma.
E nel caso italiano, diciamo, c'è anche stata una certa disattenzione da parte della politica e non solo rispetto ai lavoratori autonomi. Le partite IVA sono tipicamente vessate nel nostro paese, quindi diciamo anche questo discorso della sharing economy in realtà si va a inserire in una sorta di terra di nessuno tra sovratassazione e poche tutele da una parte, invece posti di lavoro quasi ingessati o invece precarizzati, quindi mi sembra che si inserisca, no, in un po' in un limbo, ecco.
E infatti è proprio per questo che c'è bisogno di una riflessione a 360 gradi, che sia culturale, prima culturale e poi normativa e di adattamento della normativa a un mutato contesto, perché sicuramente l'aumento di chi esce dal sistema di tutele previsto dallo Stato pone delle questioni di protezione, di tutela, di sicurezza sociale della platea di lavoratori che è sempre più ampia. Quindi...
Però diciamo che anche la sharing economy è uno di quegli esempi in cui la pratica, cioè quello che succede e il cambiamento è anche forse il motore del cambiamento poi legislativo e giuridico, perché altrimenti tutto rimarrebbe così com'è.
Certo, sicuramente può essere un ottimo campo per poter testare questi cambiamenti normativi di cui si sente assolutamente bisogno.
Davvero, davvero grazie Emanuele Dagnino, ricordo collaboratore di ADAPT che si è occupato proprio di questo tema. Torneremo sicuramente a parlarne perché c'è molto fermento intorno a questi argomenti. Davvero grazie. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate. Io ascolto @radioradicale.it.
Grazie.